Vi ricordate cosa ha detto Emmanuel la volta scorsa che ha predicato? Ce ne ha dette tante. Cioè, no, perché se non ve lo ricordate voi, io non c'ero, quindi non posso ricordarvelo. Ma Emmanuel la volta scorsa dovrebbe aver parlato, vediamo se poi funziona anche questo, sì, ok, dovrebbe aver parlato di quello che c'è prima, il capitolo 5 di Matteo, e ha detto una cosa, mi sono letto gli appunti di Emmanuel, ha detto che uno degli scopi di Gesù nel raccontare le cose successive, insegnamento, uno degli scopi anche di Matteo nel scrivere questo libro, il suo Vangelo, la sua raccolta di ricordi di quello che Gesù aveva detto e fatto, era di far conoscere ai discepoli, ai cristiani, chi era quel Gesù di cui loro erano i seguaci. Quindi vi scrivo queste cose in modo che possiate avere un'idea di chi è questo Gesù, che tipo era, perché non si può essere i seguaci di qualcuno che non si conosce. Per essere discepoli bisogna avere un maestro, e quindi occorre che il maestro in qualche modo sia conosciuto. E capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, che sono un blocco unico, come se fosse un unico capitolone molto lungo, e l'insieme di insegnamenti, il discorso più lungo che troviamo nel Vangelo di Matteo, che mette insieme un po' i principi di quello che sarebbe stato poi l'insegnamento di Gesù. Viene considerato un po' il Vangelo di Matteo viene considerato il Vangelo del Regno, questi tre capitoli vengono considerati un po' come se fossero la legge del regno, cioè potremmo definirlo adesso in termini attuali lo statuto, la costituzione, quali sono i principi basilari sui quali poi si sarebbe svolto tutto il regno, tutte le regole che venivano date. Quindi facciamo una cosa, è un brano lungo, però ce lo leggiamo tutto. Come è interessante ricordare, a volte noi sembra troppo leggere tutto un capitolo, eccetera. Nel libro di Neemia stavano in piedi la mattina e la sera ad ascoltare in piedi, quindi è stato interessante, forse avevo già raccontato una volta in una chiesa, quando iniziando a predicare ho detto bene, adesso leggiamo la Bibbia, il capitolo eccetera, che nel momento in cui ho iniziato a leggere tutti si sono alzati in piedi, non dico di farlo, ma aveva colpito questo ricordo, questo collegamento, come era quello che era stato l'atteggiamento delle persone, il comportamento delle persone che avevano ascoltato la legge. Leggiamo quindi il Vangelo di Matteo dal capitolo 5, vi invito a seguirlo sulle vostre Bibbie, io ve lo leggerò in una versione un po' diversa. Seguendolo sulla vostra Bibbia, sentendo una versione un po' diversa, coglierete alcune differenze, è una versione un po' parafrasata, ma che rende in un modo un po' diverso il testo, quindi seguendo e ascoltando potete fare le differenze. Matteo 5. Vedendo che c'era tanta gente, Gesù salì verso il monte, si sedette, i suoi discepoli si avvicinarono a lui ed egli cominciò a istruirli con queste parole. Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio, Dio dona loro il suo regno. Beati quelli che sono nella tristezza, Dio li consolerà. Beati quelli che non sono violenti, Dio darà loro la terra promessa. Beati quelli che desiderano ardentemente quello che Dio vuole, Dio esaudirà i loro desideri. Beati quelli che hanno compassione degli altri, Dio avrà compassione di loro. Beati quelli che sono puri di cuore, essi vedranno Dio. Beati quelli che diffondono la pace, Dio li accoglierà come suoi figli. Beati quelli che sono perseguitati perché fanno la volontà di Dio, Dio dona loro il suo regno. Beati siete voi quando vi insultano e vi perseguitano, quando dicono falsità e calunnie contro di voi perché avete creduto in me. Siate lieti e contenti perché Dio vi ha preparato un regno in cielo, una grande ricompensa. Infatti, prima di voi, anche i profeti furono perseguitati. Siete voi il sale del mondo. Ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via, e la gente lo calpesta. Voi siete la luce del mondo. Una città costruita sopra una montagna non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti, tutti quelli che sono nella casa. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringraziano il Padre vostro che è in cielo. Non dovete pensare che io sia venuto per abolire la legge di Mosè e l'insegnamento dei profeti. Io non sono venuto per abolirla, ma per compierla, per ubbidire in modo perfetto, per portare alla luce, rivelarne il significato e lo scopo finale. Perché vi assicuro che fino a quando ci saranno il cielo e la terra, nemmeno la più piccola parola, anzi, nemmeno una virgola sarà cancellata dalla legge di Dio, e così fino a quando tutto non sarà compiuto. Perciò, chi disubbidisce al più piccolo dei comandamenti e insegna ad altri a fare come lui, sarà il più piccolo nel regno di Dio. Chi invece mette in pratica i comandamenti e li insegna ad altri, sarà grande nel regno di Dio. Una cosa è certa, se non fate la volontà di Dio più seriamente di come fanno i farisei e maestri della legge, non entrerete nel regno di Dio. Sapete che nella Bibbia è stato detto ai nostri padri non uccidere, non assassinare. Chi ucciderà sarà portato davanti al giudice, ma io vi dico, anche se uno va in collera contro suo fratello sarà portato davanti ai giudici, e chi dice a suo fratello, sei uno cretino, sarà portato di fronte al tribunale superiore. Chi gli dice traditore sarà condannato al fuoco dell'inferno. Perciò, se stai portando la tua offerta all'altare di Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali l'offerta davanti all'altare e vai a far pace con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Così, se stai andando con il tuo avversario in tribunale, fa presto a metterti d'accordo con lui, perché può consegnarti alle guardie per farti mettere in prigione. Ti assicuro che non uscirai di là fino a quando non avrai pagato anche l'ultimo centesimo. Sapete che nella Bibbia è stato detto non commettere adulterio. Ma io vi dico, se uno guarda una donna di un altro perché la vuole, nel suo cuore ha già peccato di adulterio con lei. Se il tuo occhio destro ti fa compiere il male, strappalo e gettalo via. Ti conviene perdere soltanto una parte del tuo corpo piuttosto che essere gettato tutto intero all'inferno. Se la tua mano destra ti fa compiere il male, tagliala e gettala via. Ti conviene perdere soltanto una parte del tuo corpo piuttosto che andare tutto intero all'inferno. Nella Bibbia è stato detto, chi vuole abbandonare la propria moglie deve darle una dichiarazione scritta di divorzio. Ma io vi dico, chi manda via la propria donna, salvo il caso di relazione illegale, la mette in pericolo di diventare adultera. E chi sposa una donna abbandonata dal marito commette adulterio anche lui. Voi sapete pure che nella Bibbia è stato detto ai nostri padri, non giurare il falso, ma fa quello che è promesso con giuramento di fronte a Dio. Ma io vi dico, non giurate mai, né per il cielo, né che è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, che è la città del Signore. Non giurate neppure per la tua testa, perché tu non hai neppure il potere di far diventare bianco o nero uno dei tuoi capelli. Semplicemente dite sì quando è sì, e no quando è no. Tutto il resto viene dal diavolo. Sapete che nella Bibbia è stato detto occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico, non vendicatevi contro chi vi fa del male. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu presentagli anche l'altra. Se uno vuol fare un processo per prenderti la camicia, tu lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe ad accompagnarlo per un chilometro, tu va con lui per 2 chilometri. Se qualcuno ti chiede qualcosa, dagliela. Non voltare la spalla a chi ti chiede un prestito. Sapete che è stato detto, ama i tuoi amici e odia i tuoi nemici. Ma io vi dico, amate anche i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Facendo così, diventerete veri figli di Dio, vostro Padre, che è in cielo, perché Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere per quelli che fanno il bene e per quelli che fanno il male. se voi amate soltanto quelli che vi amano, che merito avete? Anche i malvagi si comportano così. Se salutate soltanto i vostri amici, fate qualcosa di meglio degli altri? Anche quelli che non conoscono Dio si comportano così. Siate dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro che è in cielo. State attenti a non fare il bene in pubblico per il desiderio di essere ammirati dalla gente, altrimenti non avrete nessuna ricompensa al Padre vostro che è in cielo. Quando dai qualcosa ai poveri, non fare come gli ipocriti, non farlo sapere a tutti. Essi fanno così nelle sinagoghe e per le strade perché cercano di essere lodati dalla gente, ma io vi assicuro che questa è l'unica loro ricompensa. Invece, quando fai l'elemosina, non farlo sapere a nessuno, neanche ai tuoi amici. La tua elemosina rimarrà segreta, ma Dio, tuo Padre, vede anche ciò che è nascosto e ti ricompenserà. E quando pregate, non fate come gli ipocriti, che si mettono a pregare nelle sinagoghe agli angoli delle piazze per farsi vedere dalla gente. Vi assicuro che questa è l'unica loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entri in camera tua e chiudi la porta, poi prega a Dio, presente anche in quel luogo nascosto, e Dio, tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, ti darà la ricompensa. E quando pregate, non usate tante parole come fanno i pagani, essi pensano che a furia di parlare Dio finirà per ascoltarli. Non fate come loro, perché Dio, vostro Padre, sa di cosa avete bisogno, prima ancora che voi glielo chiediate. Dunque, pregate così. Padre nostro che sei nel cielo, fa che tutti riconoscano te come sei. Che il tuo regno venga, che la tua volontà si compia anche in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane necessario, perdona le nostre offese, come anche noi perdoniamo a chi ci ha offeso. Fa che non cadiamo nella tentazione, ma liberaci dal male. Perché se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è in cielo perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri il male che hanno fatto, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quando fate un digiuno religioso, non agite come gli ipocriti. Essi mostrano la faccia triste, perché tutti vedono che stanno digiunando. Ma vi assicuro che questa è l'unica loro ricompensa. Tu invece, quando fai digiuno, lavati la faccia, profumati i capelli, perché la gente non si accorga che tu stai digiunando. E Dio, tuo Padre, che vede ciò che è nascosto, ti ricompenserà. Non accumulate ricchezze in questo mondo. Qui tali alla ruggine distruggono tutto. Accumulate piuttosto le vostre ricchezze in cielo. Là i tali e la ruggine non le distruggono e i ladri non le vanno a rubare, perché dove sono le tue ricchezze, là c'è anche il tuo cuore. Gli occhi sono come la lampada per il corpo. Se i tuoi occhi sono buoni, limpidi, unici, tu sarai totalmente nella luce, ma se i tuoi occhi sono cattivi, tu sarai totalmente nelle tenebre. Se dunque la luce in te è tenebra, come sarà nera quella tenebra? Nessuno può servire due padroni, perché o amerà l'uno e odierà l'altro, oppure preferirà il primo e disprezzerà il secondo. Non potete servire Dio e i soldi. Perciò vi dico, non preoccupatevi troppo del mangiare, del bere che vi servono per vivere, o dei vestiti che vi servono per coprirvi. Non è forse vero che la vita è più importante del cibo e il corpo è più importante del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, che non seminano, non raccolgono e non mettono il raccolto nei granai, eppure il Padre vostro che è in cielo li nutre. Ebbene, voi non valete forse più di loro? E chi di voi, con tutte le sue preoccupazioni, può vivere un giorno di più di ciò che è stabilito? Anche per i vestiti, perché vi preoccupate tanto? Guardate come crescono i fiori dei campi, non lavorano, non si fanno vestiti. Eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito più bello. Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi, che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione procurerà un vestito anche a voi, gente di poca fede. Dunque non state a preoccuparvi troppo dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, come ci vestiremo. Sono gli altri, quelli che non conoscono Dio, a cercare sempre tutte queste cose. Il Padre vostro che è in cielo sa che avete bisogno di tutte queste cose. Voi invece cercate prima il regno di Dio e fate la sua volontà. Tutto il resto Dio ve lo darà in più. Perciò non preoccupatevi troppo per il domani. Ci pensa Lui, il domani, a portare altre pene. Per ogni giorno basta la sua pena. Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Egli infatti vi giudicherà con lo stesso criterio che usate voi per giudicare gli altri. Con la stessa misura con la quale voi trattate gli altri, Dio tratterà voi. Perché stai a guardare la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire a tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio hai una trave? Ipocrita. Togli prima la trave nel tuo occhio, allora ci vedrai bene e potrai togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date ai cani ciò che è santo perché non si rivoltino verso di voi per sbranarvi. Non gettate le vostre perle ai porci perché non le calpestino con le zampe. Chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate e la porta vi sarà aperta, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Chi di voi darebbe una pietra al figlio che gli chiede un pane? Chi gli darebbe un serpente se chiede un pesce? Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, a maggior ragione il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Fate anche agli altri quello che volete che essi facciano a voi. Così comanda la legge di Mosè e così insegnano i profeti. Entrate per la porta piccola, perché grande è la porta e larga è la strada che conduce alla morte, e molti sono quelli che vi entrano. Al contrario, piccola è la porta e stretta è la strada che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. E attenta ai falsi profeti. Quando vi vengono incontro, all'apparenza sembrano pecorelle, ma sotto sotto sono lupi feroci. Li riconoscerete dalle loro azioni. Si può forse raccogliere uva dalle spine o fichi da un cespuglio? Se un albero buono fa frutti buoni, se un albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, così come un albero cattivo non può fare frutti buoni. Ma un albero che non fa frutti buoni si taglia e si butta nel fuoco. Dunque, è dalle loro azioni che riconoscerete i falsi profeti. E non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno di Dio. Vi entreranno soltanto quelli che fanno la volontà del Padre mio che è in cielo. E quando verrà il giorno del giudizio, molti mi diranno, Signore, Signore, tu sai che noi abbiamo parlato nel tuo nome, invocando il tuo nome, abbiamo scacciato i demoni, abbiamo fatto molti miracoli. Ma allora io dirò, non vi ho mai conosciuti, andate via da me, gente malvagia. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo intelligente, che ha costruito la sua casa sulla roccia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non è crollata, perché le sue fondamenta erano sulla roccia. Al contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo sciocco, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, e la casa è crollata, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito di dire queste cose, la folla era molto meravigliata per i suoi insegnamenti. Infatti, egli era diverso dai loro maestri della legge, perché insegnava come uno che ha piena autorità. Cosa voleva dire Gesù in tutte queste cose che ha detto? Potremmo riassumerlo in alcuni punti della... raggruppare i vari insegnamenti. La fortuna dell'essere discepoli. Questo è un modo per tradurre beati. A volte lo usiamo, fortunato tu, beato tu, non fortuna in senso di della sorte, ma quando noi diciamo a qualcuno è fortunato tu che la fortuna con Dio si acquisisce, se mi permettete il gioco di parole, attraverso la grazia. Fortunato tu nel senso che il Signore ha avuto pietà di te. Quindi non è merito tuo, la fortuna non in senso di merito, ma in senso di qualcosa che non ci meritiamo che abbiamo. E quindi sta dicendo che i discepoli sono fortunati, sono beati. Per che cosa? C'è tutto l'elenco, li abbiamo letto, possiamo leggerlo poi per conto nostro. Il concetto principale di questa sezione potrebbe essere: voi siete beati perché? Siete fortunati, siete felici perché? E la cosa interessante è che non sono situazioni in se stesse che sono vincenti. Beati voi perché avete un sacco di soldi, beati voi perché siete in salute, beati voi perché state bene, beati voi... No, sono delle cose, beati voi perché siete poveri in spirito. Ci sembra una contraddizione, ma è il modo di vivere queste cose, è il modo di considerarle che cambia quello che può sembrare una sconfitta o qualcosa di poco valore in una vittoria, qualcosa di valore. Beati voi quando sarete perseguitati. Questo non è che ci piacerebbe molto, non ci piace molto. Beati voi quando vi insultano, vi perseguitano e raccontano un sacco di storie false su di voi, sparlano di voi, va contro a quello che noi, a noi piacerebbe fare. Gesù sta dicendo, per essere discepoli bisogna cambiare il nostro modo di pensare. Quindi, inizia dicendo, beati voi quando succederanno queste cose, perché ci saranno difficoltà e ostacoli. Anzi, sembra quasi di vedere che se siamo dei discepoli, dovremmo incontrare le difficoltà, nel senso che fa parte del nostro essere discepoli, avere una vita con delle difficoltà, perché andiamo controcorrente. E quando si va controcorrente si fa più fatica. E le cose che vengono giù da una... Se andiamo in un fiume o in una torrente controcorrente, a parte il fatto che è più difficile nuotare, ma tutto quello che viene giù ci viene addosso e ci fa male. L'unico modo per non farsi far male dalle cose che vengono giù, dai tronchi trasportati magari tronchi hanno esagerato in questi giorni, ma forse neanche tanto, l'unico modo per non essere travolti, cos'è? È andarci sopra, cioè seguire la corrente. Mi dice, il discepolo non segue la corrente, deve andare in un altro modo. Beati, quindi, la fortuna dell'essere discepoli, questa potrebbe essere una prima sezione di questo lungo brano. Beati voi perché? Un altro brano potrebbe essere alcune caratteristiche del vero discepolo. Il versetto chiave potremmo identificarlo in quello che dice risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre nostro. Cosa sta dicendo? Voi siete sale e luce. Il sale dà sapore, preserva, la luce si distingue dalle tenebre. Non deve essere un'ostentazione, voi lo siete, non dovete farvi vedere. Voi siete il sale, noi non so se qualche volta siamo del sale insipido o del pepe. A volte ci comportiamo un po' come pepe e peperoncino che irrita al posto che essere sale che dà sapore. Però dice, voi siete, avete queste caratteristiche, siete il sale dà sapore, e una caratteristica del sale qual è? Come usiamo il sale? Mettiamo nell'acqua oppure lo mettiamo nell'insalata, no? Come lo mangiamo il sale? Mischiato alle altre cose. Non lo mangiamo a cucchiaiate. Il buono del sale non è mangiarlo a cucchiaiate o averlo nella saliera. È il fatto che sia mischiato al resto. E una domanda che mi facevo è se noi siamo del sale, ci piace stare nella saliera o nell'insalata? Che il sale nella saliera, mangiato cucchiaiate, non è che sia granché, no? Dovremmo essere mischiato per dare sapore, se no siamo sale nella saliera che non serve a niente. Siamo la luce, quindi dobbiamo splendere, non metterci in mostra, ma dice, la luce, nessuno accende la luce per metterci una lampada e metterci un secchio sopra. Adesso potremmo dire, cosa accendi a fare la luce se stai uscendo dalla stanza? La luce, se non c'è nessuno, non serve. La luce deve illuminare. È inutile, accendo la luce e poi chiudo la stanza e me ne vado. A cosa serve accendere la luce in una stanza dove non c'è nessuno? Quando nessuno vede quella luce, non serve a niente. La stessa cosa che sta dicendo Gesù. Ma lo scopo qual è? Quello non di dare gloria a noi, non perché così vi vedono, no? Così vedono tutte le cose che fate e Fanno un bel applauso a chi? A Dio. Vedano le vostre buone opere e a chi fanno applauso? A Dio. Quello che poi troviamo in altri testi del Vangelo, che ascoltarono Giovanni e seguirono Gesù. No? Come? Conti me e segui lui. Sì, lo scopo non era quello di attirare la gloria su di sé. Un terzo elemento che troviamo nel testo è il rapporto tra Gesù e il Vecchio Testamento, la legge, il Vecchio Patto. E troviamo un aspetto. Gesù dice: io non sono venuto per abolirlo, ma per completarlo. Il significato, quando troviamo nel testo per portarlo, per completarlo, per adempierlo, per adempiere la legge, ha tre sfumature. Una per obbedire, nel senso fare quello che la legge dice. Uno è quello di completare, cioè far capire meglio quello che la legge diceva. Un terzo significato è quello di portarlo al raggiungimento dello scopo finale. Ora, qual è? L'Apostolo Paolo poi capisce profondamente la cosa. Qual è lo scopo della legge di Dio, del Vecchio Testamento, se vi ricordate? Galati, quando Paolo scrive ai cristiani della Galazia, dice: perché la legge è stato un insegnante, un modo per farci arrivare a Cristo. Quindi dice: io sono qui perché con la mia vita lo scopo della legge viene adempiuto, perché sono io lo scopo della legge. La legge aveva come scopo quello di farvi arrivare a me, di arrivare a Cristo. Quindi io in questo senso sono il compimento della legge, perché finalmente si arriva al compimento. E se la legge è compiuta nell'opera di Cristo, dice, lasciamola, adesso non serve più. Ha raggiunto il suo scopo, non c'è più bisogno. Ma un altro significato, quello che dicevo, è per farvi capire il significato della legge, per andare oltre al legalismo, oltre alla lettera, capire un po' di più il significato più profondo. Tant'è vero che poi continua con questa linea. Spesse volte troviamo nel testo, c'è scritto, ma io vi dico. La contrapposizione tra quello che era il testo originale e quello che è l'interpretazione di Gesù, che non sono in contrasto, ma Gesù va un po' oltre. Cerca di far capire qual era la logica della legge, quello che c'era dietro alle parole, per far capire non soltanto il comandamento, ma quello che era il principio, lo scopo reale di quello che era il comandamento. Quindi non un legalismo, ma una interiorizzazione dei principi, che poi si esprime in tanti modi. Quindi non più soltanto dire, vabbè, come ci succedeva a volte in comunità, quando c'erano le regole. Quando c'era una regola, non si può ascoltare, come adesso magari si potrebbe dire, prendiamo vecchie regole, un regolamento scritto 15 anni fa, 20 anni fa, non si possono ascoltare lettori CD. A parte il fatto che i ragazzi non sanno più cos'è il lettore CD, ma vabbè, è proibito di ascoltare il lettore CD, qual è il problema? Ascoltare MP3. No? Non si può usare l'iPod. C'è problema, io uso l'iPhone. La regola, se la prendiamo letteralmente, a un certo punto diventa assurda. Ma qual era il principio alle spalle? Cosa voleva dire non ascoltare l'iPod. Cosa voleva dire non ascoltare il lettore CD? C'era un principio alla base. Allora, se capiamo il principio, dopo lo applichiamo. Ma è molto più complicato. È molto più semplice dare le regole. Quindi Gesù va oltre, ci complica la vita. Perché è più facile osservare delle regole. Mi dai le regole, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, ma anche questo, questo... Molto più semplice. Ma i principi dobbiamo ridiscuterli e rimetterci in gioco ogni volta. Quindi, oltre all'apparenza e al formalismo. Una cosa interessante che troviamo citata per la prima volta, in verità. In verità è una parola molto comune che noi usiamo nella sua forma greca. No? Tutte le volte che finiamo le nostre preghiere dicendo Amen, noi stiamo usando una parola greca, che vuol dire è vero, è vero. Quello che hai detto è vero. Sono d'accordo. In verità, la formula in verità io vi dico, in greco sarebbe stato amen, amen, che vuol dire una rimarcare la verità di quello che viene detto. Quindi sarebbe anche interessante che alle nostre preghiere qualcuno rispondesse è vero, sono d'accordo, che il significato è quello. Noi abbiamo preso l'amen in modo molto liturgico a volte. Mi ricordo di un fratello in una chiesa che alle preghiere rispondeva in quel modo. È vero, sono d'accordo. Quando l'ho sentito la prima volta mi ha lasciato un po' così, ma perché? Una cosa nuova, diversa. No? Poi ho detto, no, in effetti sta dicendo una cosa giusta. Non sta usando una forma liturgica, ma sta usando il significato di quello che quella espressione voleva dire. Quindi questo ci dovrebbe anche aiutare a ascoltare un po' meglio gli altri, che l'amen automatico liturgico ce l'abbiamo, no? Sentiamo nel nome di Gesù, automaticamente parte in automatico l'amen, senza aver ascoltato niente di quello che magari è stato detto. Se noi dovessimo dire sì, è vero, sono d'accordo, magari qualcuno dice, hai detto che sei d'accordo, con che cosa? Non mi ricordo più. Quindi magari potrebbe aiutarci a pensare un po' di più, ad ascoltare meglio. Quindi Gesù vuole passare da un controllo del comportamento a un cambiamento del pensiero. Non dovete più comportarvi bene. Dovete pensare in un modo diverso e di conseguenza fare le cose in un modo diverso. Non basta più il comportamento. Ci vuole anche un cambiamento del modo di pensare, andare oltre al legalismo. Poi una cosa interessante, dice sull'importanza della Bibbia, dice chi insegna diversamente, cioè, chi non insegna quello che è scritto, chi dice che non bisogna osservare i comandamenti, chi non, dice, non va mica bene, sarà chiamato piccolo nel regno di Dio. Sta rifacendo ritornando indietro ai comandamenti, a quello che dice la Bibbia. Perché? Perché se capiamo quello che la Bibbia dice, se capiamo il senso del Vecchio Testamento, allora riusciamo a essere dei discepoli di Cristo. Perché? Perché Dio non è cambiato. Si è solo espresso in un modo diverso, ma non è cambiato. I principi sono gli stessi, soltanto che allora erano espressi in un modo, adesso Dio li esprime in un modo diverso. Ma i principi sono gli stessi, quindi pensiamoci, magari dobbiamo riflettere su alcune cose. Quindi il testo chiave poteva essere: non pensate che sono venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Un altro punto è sull'etica. Incomincia a questo punto a dire, ok, lo schema generale è questo, io non sono venuto per abolire, sono venuto per farvi capire più profondamente quello che la Bibbia dice, potremmo dire adesso. andare oltre all'osservanza della regola, ma che andare al principio, e quindi incomincia a esprimersi in maniera diversa. Quindi siamo quindi perfetti come perfetto Padre vostro, in che sensi? Voi avete detto, voi avete sentito, ma io vi dico, e quindi troviamo il discorso sull'assassinio, l'ira, gli insulti, che vengono equiparati, vengono messi sullo stesso piano. E il testo in greco parla proprio di assassinio, cioè l'assassinare qualcuno. Il contesto è quello, non di l'uccidere in senso molto generale, ma proprio molto l'omicidio criminale, il testo chiama quello. E dice la stessa cosa, perché quando voi insultate qualcuno, di fatto l'insulto è qualcosa per fargli del male. Perché? Perché magari per cultura, per... quante volte diciamo, se l'avessi fra le mani non so cosa gli farei, lo strozzerei, no? Quando insultiamo qualcuno che ci sorpassa in malo modo in macchina, e no? Cosa stiamo desiderando? In fondo, andiamo a vedere dentro di noi, se avessimo un laser sulla macchina cosa faremmo, no? Ma non va mai a sbattere contro un muro quello là? A volte c'è questo istinto omicida, chiamiamolo così, che non esprimiamo a parole, ma tutto sommato non stiamo volendo il bene di quella persona, vogliamo tante volte il male. L'adulterio e il desiderio nascosto, sta dicendo, non è soltanto quello che fate, quello che pensate, ha cambiato livello, non è soltanto il comportamento, è anche il modo di pensare. Divorzio, una limitazione. A quel tempo era molto facile divorziare, eh? Ci sono due scuole di pensiero rabbiniche. Uno dice no, soltanto se c'è stato un caso di adulterio, eccetera, eccetera. Un'altra scuola di pensiero era qualsiasi ragione era valida per mandar via la moglie. Ha bruciato la torta, ti voglio più, via. No, non sto scherzando, era proprio una scuola di pensiero rabbinica dell'epoca, per cui Gesù dice, momento, cambia un attimo, limitiamo le cose, fate una cosa come si deve, e per una giusta causa, non è che ogni cosa va bene, no, state un attimo attento, quindi rimette un pochettino in quadro gli aspetti, vediamo se la cosa vale la pena. Gli impegni presi, questo è interessante. Non giurate. Quando abbiamo bisogno di giurare noi? Ci avete mai pensato? Quando è che noi giuriamo? Noi abbiamo vari livelli di impegno. Mi fai questo? Puoi farlo? Sì, te lo faccio. Ma me lo prometti? Perché? Il sì non basta, me lo prometti, cioè il prometti è un impegno più forte, no? Il giuramento noi lo intendiamo come qualcosa di ancora più forte, quindi abbiamo il sì, la promessa e il giuramento. E Gesù dice no, dice, questi qui sono dovuti a che cosa? Dal fatto che non siamo sinceri. Se c'è bisogno di giurare perché la promessa non basta, perché il dirti di sì non basta, è perché noi di base non siamo sinceri. Perché il vostro sì, che sia sì. Il vostro no, che sia no, basta. Quello che c'è di più deriva dal maligno. Perché? Perché lui che ci fa dire di sì. Quante volte diciamo sì ma vorremmo dire no? Diciamo sì sì, poi te lo faccio. Perché? Non abbiamo il coraggio di dire no alla persona. E allora diciamo delle bugie. Te lo faccio quando noi vogliamo dire no, non te lo faccio. Ma tu non me l'hai fatto quella cosa. No, va bene, non te l'avevo mica promesso. Livelli di impegno. O sì o no. Molto semplice. Sì, il vostro sì, sia sì. Il vostro no, sia no. Basta. Sì, molto semplicemente. Poi, la famosa legge del taglione. Cosa molto importante. La legge del taglione non era violenta come a noi sembra adesso. Era semplicemente, teniamo le cose sullo stesso livello. L'offesa, cioè la vendetta deve essere paragonabile all'offesa fatta. che è un criterio che abbiamo anche nella legislazione di adesso, la legittima difesa. Quando la difesa è legittima? Quando la mia reazione è assimilabile all'azione. Se io sparo una persona che mi minaccia con un coltello, non è legittima difesa, perché le armi non sono uguali. Se la persona mi minaccia con un bastone e io lo minaccio col coltello, non sono uguali, perché il coltello è più grave del... Quindi Gesù sta dicendo, teniamo le cose allo stesso livello. Se uno ti fa del male, la tua vendetta, la tua rivalsa, non deve essere maggiore del danno che lui ti ha effettivamente fatto. Ma oltre a quello, quello è il concetto della legge, dice, lasciate perdere. Pensate a un vostro disinteresse personale e al bene degli altri. Quindi non sta dicendo prendetevele e basta, ma non fate valere sempre i vostri diritti. Questo è il concetto che sta dicendo. E anche sull'amore, dice, cosa fate di diverso se amate quelli che vi vogliono bene? Ce lo fanno tutti. Se voi volete essere diversi, dovete fare le cose diversamente. Dovete amare quelli che non vi amano. Allora sarete diversi. E poi va avanti con le pratiche religiose. Il no all'ostentazione, non mettetevi in mostra. E quindi il digiuno, le offerte, la preghiera, non sono abolite. Non dice è sbagliato farle. È sbagliato fare le cose in pubblico. No, dice non fate per mettervi in mostra, per farvi vedere. Questo che è sbagliato. Non dovete mettervi in mostra. Perché se no, dice, se il vostro scopo è mettervi in mostra, gli altri vi vedono, avete raggiunto il vostro scopo, basta. Non sperate niente di più, perché già il vostro scopo l'avete raggiunto. Non dice di non digiunare, perché non dice adesso, dice, voi quando digiunate, dà per scontato che avrebbero continuato a farlo. E mi chiedo se magari non dovremmo riconsiderare anche questo. A volte noi diciamo, no, ma questo non va bene perché... sono cose del passato, non dobbiamo farci vedere quando digiuniamo. Il non farci vedere non vuol dire che non dobbiamo farlo magari, però quello dobbiamo pensarci un attimo. Dov'è il tesoro? Là sarà anche il tuo cuore. Quindi quali sono i nostri interessi? Dice, noi non possiamo essere servi di Dio e dei soldi, perché uno è in contrapposizione all'altro. E dobbiamo avere l'occhio limpido, cioè non avere una doppia visione, che con un occhio vediamo da una parte e un occhio vediamo dall'altro. Questo è il concetto dell'occhio limpido, che guarda in una sola direzione. Questo è il concetto del tema. Quindi non dovete, con un occhio un po' strabici, no? Con un occhio guardiamo da una parte e un occhio guardiamo dall'altra. No, gli occhi devono essere nella stessa direzione. Perché? Parafrasando questo testo, potremmo dire, dov'è il nostro cuore? Là vuol dire che c'è il nostro tesoro. Quindi le cose più importanti, le cose che ci vengono sempre in mente, le cose che ripeti, cos'è? Quali sono le cose importanti per noi? Quelle? Beh, quello vuol dire che allora è il vostro tesoro. Le cose a cui sempre pensate, le cose che vi tornano sempre in mente, le cose che governano, che determinano i vostri pensieri. Perché tutto questo? Perché tanto Dio se ne prenderà cura, si prenderà cura di noi, giorno per giorno. E questa è una delle grandi modi di aver fiducia in Dio, giorno per giorno. Domani come sarà? Boh, non lo so. Intanto andiamo avanti per oggi. È inutile preoccuparsi di oggi, cioè di domani, quando ci sono i problemi di oggi. Oggi più domani più dopodomani siamo schiacciati. Gesù dice no, pensate a ogni giorno, poi domani è un altro giorno e si vedrà. Viviamo un giorno alla volta, perché non è detto che avremo domani. E come sarà il domani? E tante volte vediamo quante cose possono cambiare proprio da un momento all'altro. Comportamento fra i discepoli, il giudizio, applicare agli altri lo stesso criterio che usiamo per noi, o viceversa. Non dice di non togliere la pagliuzza, ma dice prima guarda te stesso, cioè valuta le cose con la stessa misura per te stesso e per gli altri. Se lui è una pagliuzza, beh, tu che cos'hai? Quindi valuta un attimino le cose e non gettate, non sprecate le cose con chi non le sa apprezzare. Qui c'è un aneddoto della famiglia Giuni, della epopea della famiglia Giuni, di mio nonno, quindi parliamo di molti, molti, molti anni fa, uno dei primi convertiti a Voghera, qui lavorava in ferrovia e tutte le mattine lo prendevano in giro i suoi colleghi in ferrovia quando andava a lavorare, chiedevano: allora Giuni, hai letto il Salmo stamattina? E lui: sì, ho letto il Salmo. E adesso, ogni volta rispondeva dicendo con quello che aveva letto, no? Hai letto il Salmo? Hai letto il Salmo? E a un certo punto si è reso conto che lo stavano prendendo in giro. E a un certo punto ha detto: no, stamattina non ho letto il Salmo, ho letto un testo del Vangelo. Ah sì, no? E sì, un testo che dice: non gettate le cose sante ai cani e le perle ai porci. Ha detto che dal giorno dopo non gli hanno più chiesto niente. Era un modo, una sua applicazione di questo testo, che può essere interessante da pensare. Tante volte noi, Maria teneva le cose dentro di sé, perché sapeva che parlarne con altri non le avrebbero capite, non le avrebbero apprezzate. Mentre ci sono quelle cose che sono preziose, dolori o benedizioni, che possiamo condividere con le persone che le sanno apprezzare, che sanno esserci vicine. Confrontatevi con Dio, chiedete, bussate, cercate, metafore per le richieste a Dio. Ma alla fine comincia a dire: quello che è importante non è il comportamento, ma la sincerità di una relazione. Il vero cristianesimo è minoritario perché l'impegno è grande. Essere discepoli vuol dire impegnarsi a fare qualcosa. Non succede per caso e non succede senza costi. Impegnarsi a studiare, a essere come qualcuno, vuol dire che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cambiare, dobbiamo sforzarci per... C'è una parte di sforzo nostro nel voler fare le cose. E l'evidenza di chi siamo dipende, si vede, cioè mostra, l'evidenza mostra quello che c'è dentro di noi. Quindi è inutile dire, il frutto, quello che viene fuori naturalmente, esprime quello che realmente siamo. Possiamo prendere un albero di Natale, mettiamo su tante belle palline colorate, ma non sono le palline colorate il frutto dell'albero. È bellissimo un albero di Natale, ma non esprime il frutto, non esprime la qualità dell'albero. Noi possiamo metterci intorno tante belle palline colorate, ma sono i frutti quelli che esprimono quello che noi siamo. È il rapporto con Gesù che conta. Ed è bello che alla fine di tutto Gesù torna su questo discorso, dice: voi potete fare un sacco di cose, ma se voi non avete un rapporto con me, non vi serve a niente. Potete dire: Signore, abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo... Se non avete sviluppato un rapporto con me, non vi è servito a niente. Non chi mi dice: Signore, non abbiamo detto, fatto, o così via. E proprio alla fine di questo discorso dice: bene, adesso le cose sapete? Allora, fatele. Vi ho spiegato cosa vuol dire essere dei discepoli. Adesso le cose sapete, dalle beatitudini ad adesso, tutti e tre i capitoli messi insieme, adesso fatele. Perché? Se le fate, dimostrate di essere persone intelligenti. Se le sapete e non le fate, mostrate di essere persone stupide, sciocche. Perché l'albero si vede dai frutti. Quindi quello è il frutto. Le fate o non le fate? Gesù conclude il discorso in questo modo. Quindi il fate non è un nuovo tipo di legalismo. Ma se avete capito che dovete passare dal legalismo a un cambiamento del modo di pensare, beh, adesso allora fatelo quello. Dovete cambiare il vostro modo di pensare, di considerare le cose. Perché state facendo le cose? Permettetevi vostra per farvi vedere, per far vedere che siete più santi, perché vi è stato insegnato così. Per quale motivo le fate? Andate oltre. Gesù sta dicendo quello. Andate oltre a quello che dovete fare. Il sermone sul monte, questi tre capitoli, non sono un neolegalismo. Allora, adesso c'è scritto che devo sporgere l'altra guancia. Cado nel legalismo. La Bibbia dice che devo porgere l'altra guancia. Vediamo il contesto, cosa vuol dire? Non è la guancia, non è la mano, non è l'occhio. E stiamo attenti anche a non valutare insegnamenti in base che magari, devi porgere l'altra guancia, ma se no ti fa peccare peccala. No, ma questa è una metafora vecchia, semitica, perché voleva dire un'iperbole, eccetera. Certe cose le interpretiamo in un modo, certe cose le interpretiamo in un altro, a seconda di come ci piace. Stiamo attenti. Gesù sta dicendo, andate oltre, guardate i principi e poi applicateli, ma è più complicato, è molto più complicato ed è molto più pesante per certi aspetti. Vivere secondo dei principi che non secondo delle regole. Perché vivere secondo dei principi vuol dire cambiare il nostro modo di pensare, non soltanto comportarci bene, ma cambiare dentro. E penso che stamattina possiamo proprio chiederci cos'è che dobbiamo cambiare. Se abbiamo osservato soltanto delle regole, o se abbiamo capito il principio che c'è dietro le regole, perché allora lo faremo in un modo diverso, capiremo il perché magari c'è una cosa piuttosto che l'altra, e la regola ci peserà meno. Perché? Perché abbiamo capito il motivo. Non sarà soltanto una regola. Non devo fare così, devo confessare i miei peccati. Perché? Se ho capito il perché, non è più un peso. È una liberazione. Se quando vedo, devo capire che la ringhiera può essere considerata in due modi. Può essere considerata qualcosa da scavalcare. È un ostacolo, mi si è messa per attraverso, mi impedisce di andare oltre. Ma la ringhiera è un ostacolo o una protezione? Se io capisco lo scopo della ringhiera, allora il mio scopo non sarà quello di scavalcarla, perché so che è una protezione. Allora, perché? Allora la rispetterò non perché è una ringhiera, ma perché ho capito lo scopo. E Gesù sta dicendo quello. Il Vecchio Testamento, se capite lo scopo, le regole che c'erano, se capite lo scopo, andate oltre la regola e obbedite a quello che Dio voleva. Padre, perdonaci per tutte quelle volte che abbiamo considerato la Tua parola come una serie di regole da osservare. E noi abbiamo capito che lo scopo era un altro, che era quello di farci rendere conto che noi siamo un fallimento, per portarci a riconoscere il bisogno che qualcuno facesse qualcosa per noi, che noi non riusciamo a fare niente per fare i bravi, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse a essere bravi. Grazie perché mediante la legge ci ha fatto capire che abbiamo bisogno di un Salvatore. Aiutaci anche a riconoscere che le tue norme, le tue indicazioni servono per il nostro bene. Aiutaci a capirti meglio, a capire come pensi, a capire come ragioni, per poterci adeguare a te, per poter essere dei discepoli del Maestro, che fanno le cose che piacciono al Maestro, perché hanno capito come il Maestro pensa. Aiutaci anche stamattina con lo Spirito Santo a farci capire che cosa dobbiamo cambiare nella nostra vita di questa settimana. Nel nome di Gesù.